Tutti gli artisti di ogni epoca si sono sempre ispirati ai grandi maestri del passato. Il Grand Tour serviva proprio per studiare, imitare e tributare un omaggio al passato, ai romani, al Rinascimento italiano, ma anche con intenzioni assai meno nobili. Il problema delle copie è sempre esistito nella nostra cultura e la difesa della proprietà intellettuale ha sempre richiesto un grosso impegno. C'è qui in sala con noi Giancarlo Venelli. Lui certamente ricorderà che quando 20 anni fa abbiamo disegnato insieme un divano per la Arflex che fu presentato al Salone del Mobile, l'anno dopo la Arflex allo stesso Salone del Mobile presentò le fotografie delle 12 copie che erano state fatte in giro per il mondo, e allora 30 anni fa dei cinesi non si parlava assolutamente. 30 anni fa erano i giapponesi lo spauracchio, i grandi copiatori. Ricordo che nelle grandi fiere internazionali a Francoforte piuttosto che a Milano c'erano dei cartelli che dicevano «vietato fotografare ai nostri ospiti giapponesi», solo a loro. Problema oggi scomparso, sia per il rinato orgoglio dei giapponesi che per l'aumentato costo della loro manodopera, che ha annullato una concorrenza che allora non era accettabile. Forse una Leica costa ancora più di una Nikon. Certamente oggi tutte e due sono prodotte in Cina, lo so per certezza perché c'è scritto sulla mia macchina. La difesa della proprietà intellettuale nasce da un'esigenza moderna, quella dello sfruttamento seriale di un'invenzione. Nasce con la produzione industriale. Michelangelo o Giotto vendevano il loro lavoro, chi li copiava vendeva solo una copia. E certamente esistevano già allora i falsi e le riproduzioni di bottega, le contestazioni sul reale intervento della mano del maestro, soprattutto sulla sua firma in calce all'opera, ma non esisteva il diritto di riproduzione all'infinito con le macchine e di sfruttare per anni una propria invenzione. È questo che oggi si vuole difendere con il diritto di proprietà intellettuale, ma questo diritto poco può fare contro la concorrenza dei prodotti cinesi. Vorrei rilevare come i cinesi avessero adottato metodologie industriali, cioè produzioni di serie, anche prima dell'invenzione delle macchine. Solo loro potevano nel 200 a.C. realizzare un esercito di 8.000 guerrieri di terracotta. Gli storici parlano di 700.000 uomini che nel corso di 10 anni di lavoro hanno riprodotto l'esercito dell'imperatore Qin Shi Huangdi. Con un processo seriale, come quello della nuova 500, su una base uguale per tutti i guerrieri, erano infinite le informazioni date dall'assemblaggio dell'abbigliamento o di foggia, barbe, baffi, capelli, corazza, capelli, armi. Tutti diversi, ma in realtà tutti uguali. Centinaia di migliaia di uomini organizzati per la costruzione di questo esercito, mentre contemporaneamente altre centinaia di migliaia di uomini venivano impiegati per la costruzione della Grande Muraglia. E questa straordinaria capacità organizzativa, che ne fa ancora oggi i più abili produttori di tutto, che permette loro di costruire a prezzi sbalorditivi quasi tutti i complementi della nostra vita di tutti i giorni. Io credo, se guardassimo alla Cina più con l'occhio del consumatore che con le preoccupazioni del produttore, le dovremmo essere infinitamente grati per la qualità della vita che grazie al costo dei suoi prodotti ci permette di avere. In un recente articolo sul New York Times si sosteneva che nessuno negli Stati Uniti andrebbe più in bicicletta se gli americani dovessero usare le bici locali o le Colnaghi o le Bianchi importate dall'Europa e non potessero più importare biciclette cinesi. È questa capacità organizzativa che ha consentito loro di creare un mondo nuovo nel giro di pochi decenni. Autostrade, grattacieli, dighe, ponti, ferrovie a un ritmo che nessun altro paese può permettersi. Se non vogliamo pensare che l'uomo, ingranaggio di questa macchina produttiva, voglia sacrificarsi per il nostro benessere, debbono esserci nella sua vita gratificazioni diverse da quelle a cui aspiriamo. Pochi soldi, poca libertà individuale, poca privacy, ma forse l'orgoglio di essere figli di una grande nazione, di una cultura millenaria, la responsabilità, ma anche la soddisfazione di essere parte di un grande gruppo vincente, la leggerezza di avere una strada tracciata e quindi un minore peso delle scelte. Molte cose però stanno rapidamente cambiando, prima fra tutti il peso del denaro. Le leggi del mercato impongono aumenti di prezzi, la folle richiesta, soprattutto cinese, di materie prime fa salire vertiginosamente il loro costo e quindi il costo della vita. Già oggi i produttori cinesi, che hanno dovuto accettare solo nell'ultimo anno un aumento dei salari di più del 20%, sono costretti a delocalizzare nei paesi vicini le lavorazioni con maggiore impiego di manodopera. Tutte le fabbriche di tessuti in Cambogia, per esempio, uno dei paesi più depressi del mondo e quindi con il costo del lavoro più basso, sono in mano ai cinesi. Ma soprattutto la Cina si è accorta che copiando o lavorando per conto terzi ha raggiunto un altissimo livello tecnologico. Molti sono i vantaggi che sono venuti da questa collaborazione, non solo la capacità di realizzare prodotti innovativi, ma anche quella di un totale aggiornamento del sistema industriale. Computer cinesi sono pieni dei più sofisticati programmi messi a punto da loro, dai loro compatrioti che studiano o lavorano nei principali campus americani, o copiati. A me è capitato qualche anno fa noleggiare un computer di un cinese e dentro c'erano tutti i programmi del mondo. Probabilmente erano cloni, ma questo dava ad ognuno di loro una esperienza straordinaria. Il paese può ormai rifiutarsi di produrre al più basso costo possibile, lasciando tutti alle multinazionali stranieri titolari del marchio, scarpe sofisticatissime vendute per $3 alla Nike o all'Adidas e poi rivendute sul mercato internazionale a più di $100. Mr. Wong, commissario per l'innovazione e la tecnologia del governo di Hong Kong, mi diceva qualche tempo fa che Hong Kong possiede nell'entroterra cinese 65.000 industrie, 65.000 fabbriche che hanno prodotto negli anni beni al più basso costo possibile facendosi concorrenza l'una con l'altra, per conto delle grandi imprese occidentali. Per lui questa situazione di sudditanza e di sfruttamento può essere interrotta solo migliorando la qualità della produzione, ma soprattutto creando una nuova identità, nuovi marchi di prestigio per le produzioni locali. Mr. Wong vede in un futuro un Made in Hong Kong che abbia lo stesso prestigio di Made in Italy su tutti i mercati del mondo. Questa stessa consapevolezza ha maturato un profondo interesse per il design in tutto il sud-est dell'Asia. Dalla Cina all'India, alla Corea, alla Thailandia ci stanno facendo colossali investimenti per potenziare e diffondere questa disciplina come strumento fondamentale per un upgrading tecnologico della produzione industriale che permetta ai loro prodotti di competere sui mercati internazionali. L'India, addirittura, per sostenere la competizione con i paesi vicini e soprattutto per la forte concorrenza con questo colosso che è la Cina, oggi in India i sari più raffinati, quando si va nei negozi e si compra un sari, ti dicono Made in China, no? Tutto l'arredamento, i mobili, tutto viene dalla Cina. L'India ha varato lo scorso anno una New Design Policy, primo paese al mondo, nemmeno l'Italia ce l'ha, anche qui con il dichiarato obiettivo di dare nel giro di pochi anni al Made in India lo stesso significato che Made in Italy ha oggi nel mondo. Il modello è ovunque quello italiano e questo apre grandi possibilità di collaborazione per il nostro paese in questo settore, sia nel produrre che nella distribuzione dei nostri prodotti, ma soprattutto grande possibilità di scambio di studenti, di esperti, di designer che potranno arricchire con la nostra cultura in un settore tanto importante per il successo della nostra industria. In Cina l'immenso mercato interno anche attraverso l'acquisizione delle copie, ma soprattutto attraverso l'uso costante di prodotti tecnologici, telefonini, lettori MP3, eccetera, si è ormai abituato a scegliere. Nella competizione sul mercato, la scelta del consumatore è diventata sempre più importante. Nei templi del consumismo, i grandi shopping center e la mano è l'occhio del consumatore, non più il consiglio del venditore, è la mano che sceglie, quindi la qualità anche estetica è importante conoscere i gusti dei nuovi consumatori. L'esperienza della Sony mi sembra estremamente interessante in Cina. La Sony era vista dai giovani cinesi come daddy's brand, prodotti che piacevano alla generazione precedente. Così ad agosto dello scorso anno la compagnia ha aperto un design center a Shanghai con lo scopo di capire la vita e i gusti dei giovani cinesi. Hanno preso 20 ricercatori, hanno dato ad ognuno una macchina fotografica digitale, chiedendo loro di documentare ogni momento della vita dei cinesi. Poi in questa immensa stanza, tutta tappezzata di fotografie, hanno incominciato a fare degli studi per capire che cosa poteva piacere a un giovane cinese. Oggi è il primo prodotto, un lettore di MP3 con l'aspetto liscio di un ciotolo di fiume, dovrebbe apparire sul mercato cinese all'inizio del prossimo anno. Ma se lo trovi me lo compri perché mi interessa molto. I cinesi quindi sembrano non essere più contenti dei vecchi prodotti disegnati da qualcuno oltreoceano che non conosce i loro gusti e i loro desideri. Questa ricerca di una nuova qualità, per esempio, ha fatto tramontare, e lo si vede nelle strade della Cina oggi, il modello americano ed apprezzare sempre di più quello europeo. L'Italia che ha tutte le grandi icone del lusso. Tutte le volte io vado in un ministero, il primo gesto che fanno i miei interlocutori è questo, farmi vedere che qui c'è scritto Armani, Versace, perché il sogno è avere un abito italiano, un portafoglio italiano, una borsa italiana. Una forte spinta viene ovviamente dai nuovi modelli di vita. Prima grande spinta verso un mercato di nuovi consumi è venuto dalla proprietà privata, una cosa assolutamente straordinaria, che poteva capitare solamente in Cina. Nel 99 si è avuto improvvisamente la privatizzazione delle abitazioni di tutti. Uno dei principali fringe benefits di sempre, la casa data gratuitamente o a prezzi simbolici a tutti i lavoratori, diventò nel giro di pochi mesi di proprietà dell'occupante. In generale con la suddivisione del prezzo, un terzo chi occupava la casa, un terzo l'industria, un terzo lo Stato, fu un importante strumento economico evidentemente adottato per superare la crisi che aveva colpito tutta l'Asia in quegli anni, un sistema per recuperare tutti i soldi che i cinesi, ancora timorosi per le rivoluzioni del recente passato, tenevano nel materasso. Ma i soldi, anche poche decine di dollari recuperati da un miliardo di materassi, hanno dato quelle cifre che hanno permesso di risolvere una grave crisi economica. Quindi la brutta cuccia uguale per tutti venne di colpo sostituita dal tuo nido, che vuoi confortevole e se possibile più bello di quello dei vicini, ma soprattutto che essendo tuo giustifica ogni investimento. Pensate, in un immenso mercato come questo, quale spinta ci fu nel 99 verso un nuovo consumismo, verso la ricerca di oggetti sempre più belli. Oggi capita un fenomeno strano, un ceto emergente, spinto dagli alti costi delle abitazioni, dal caos e dall'inquinamento, alla ricerca di spazi sempre maggiori, verde, aria migliore, esce dalle grandi città e va ad abitare nelle lottizzazioni che stanno sorgendo un po' dovunque, intorno alle 49 città con più di un milione di abitanti. Faccio notare che sono 9 le città con più di un milione di abitanti negli Stati Uniti e non più di 10 in Europa. E se io vi chiedessi, come ho chiesto a tutti i miei amici in questi giorni, qual è la più grande città del mondo, la maggior parte delle persone mi risponde Città del Messico. No, è Chongqing. Nessuno ne sa nulla, ma ha soltanto 30 milioni di abitanti. Chongqing, sai, sul fiume. Pechino e Shanghai, 20. Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong, Tianjin, Chengdu, Nanchino sono intorno tutti ai 10 milioni e un totale di 49 città nella Cina ha più di un milione di abitanti. Come era capitato in America subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, c'è questo fenomeno di fuga dai centri urbani. Solo a Shanghai, città con maggiore densità abitativa, 8 metri quadrati per abitante, si calcola che 5 milioni di persone andranno ad abitare fuori città nei prossimi 10 anni. Gregotti, che credo Cagnardi abbia già parlato in una delle vostre conferenze di questo, ha realizzato a sud di Shanghai una delle 9 città satelliti, parte del progetto One City, Nine Towns, la città di Pujang, con 100.000 abitanti, realizzata in poco meno di 6 anni, una città di 100.000 abitanti. Nasce quindi un altro immenso mercato con grandi spazi da arredare e maggiori aspettative da soddisfare. Da ultimo, certamente molto importante, la vetrina mondiale delle Olimpiadi. Il 20 febbraio dello scorso anno, Chen Dongliang, direttore del Beijing Industrial Design Center, parlando al forum su Olimpiadi e design, tu lo conosci bene, ha detto che grazie alle idee e ispirazioni dei designer, il patrimonio culturale cinese, come i caratteri, il sigillo, la cultura della giada, le nuvole propizie, si sono trasformati in segni olimpici, medaglie, fiaccole, disegni delle discipline sportive che diffondono la concezione della cultura cinese nel mondo. Il filmato che abbiamo visto prima faceva vedere proprio questo, insomma, come il sigillo sia il simbolo principale delle Olimpiadi, come le nuvole propizie appaiono sulla torcia olimpica, eccetera. Qual è la situazione, per chiudere, del design in Cina oggi? Il governo preme facendo grandi investimenti. Le principali compagnie cinesi stanno costruendo i loro studi di design o chiedendo collaborazioni esterne anche a livello internazionale per aiutarle a creare i loro prodotti. Tutte le grandi industrie in questo momento sognano di essere la prossima Samsung. Questa grande multinazionale coreana era produttrice di beni elettronici considerati di seconda fascia, in Cina si dice ruota di scorta, fino a qualche anno fa. Oggi, dopo anni di attenzione al design, Samsung ha vinto premi internazionali di design più di Sony o di Apple ed è una delle marche di maggiore prestigio sul mercato mondiale. Ma anche le grandi multinazionali si stanno rendendo conto che devono sviluppare prodotti specifici per il mercato cinese. Oltre alla Samsung, la Sony, la Motorola, la Nokia, la General Motors, la Volkswagen, hanno tutti aperto i loro uffici di design per studiare i gusti locali. Il design è uno dei soggetti principali nelle università cinesi. Da quando la Università di Hunan ha aperto a Jiangsha la sua prima scuola di design, questa disciplina è praticamente esplosa. A Pechino la Tsinghua University sta aprendo una nuova sede per il design di 60.000 metri quadrati e a Canton la Academy of Fine Arts si è spostata in un nuovo edificio di 8 piani che potrà ospitare 3.000 studenti, 5 volte l'attuale capienza di questa università. Negli ultimi 5 anni il numero di laureati o diplomati nelle 400 scuole è passato da 1.500 agli oltre 10.000, facendo morire di rabbia gli indiani che invece non riescono a farne più di 600 per il momento, e questo numero di 10.000 brucia moltissimo. Centinaia di nuovi studi si sono aperti negli ultimi anni in Cina e molti giovani designer stranieri stanno arrivando a Shanghai e a Pechino per cercare fortuna nel mercato più dinamico del mondo. 4 città: Pechino, Shanghai, Shenzhen, Hong Kong, gareggiano per avere la leadership in questo settore. Shanghai organizza la Shanghai Design Biennial e la Shanghai Design Week. Pechino, che è la sede del Beijing Industrial Design Center, dal 2006 promuove il Red Star Award Design, che poi di cui vi farò vedere alcuni degli oggetti premiati. Hong Kong ha un Hong Kong Design Center e vuole porsi come hub del design in Asia, e solo per questo Design Center l'anno scorso, negli ultimi 2 anni, sono stati spesi circa 60 milioni di dollari. Shenzhen è la città della grafica, è la città più nuova della Cina, era un villaggio fino a 30 anni fa, no, un agglomerato di villaggi fino a 30 anni fa, è la città in cui, come ricorderete, Deng Xiaoping dichiarò che i cinesi dovevano buttarsi a mare e cominciare a fare soldi e che quindi l'esperimento delle zone speciali era un esperimento estremamente importante, ed è diventata oggi una città che ha appunto più di 10 milioni di abitanti. Shanghai e le società che si occupano di design sono estremamente export-oriented. È curioso rilevare come sempre c'è una grande diffidenza per il sistema industriale locale che cerca in generale benefici a breve termine. Wu Jun, titolare dello Shanghai Yankee Industrial Design, cerca di servire solo clienti stranieri. Sostiene che i produttori d'oltreoceano vengano in Cina con le migliori attrezzature e tecnologie, ma con una incapacità di comprendere gusti e idiosincrasie dei consumatori locali. I prodotti per il mercato cinese devono essere compatibili con la cultura cinese, da qui la necessità di designer radicati in questa realtà. Ma qualità e design fanno fatica ad essere capite in un mondo imprenditoriale ancora relativamente rozzo, in cui spesso il potere decisionale è nelle mani di un solo proprietario fondatore, anche con industrie di 2000 dipendenti, abituato a situazioni drogate di un mercato in cui tradizionalmente la richiesta supera di gran lunga l'offerta, e riluttante quindi a pagare qualcosa che non si trasforma in un guadagno immediato come è il design. Per lui il design è solo un costo inutile e molti studi di design si lamentano perché perdono milioni di yuan, centinaia di migliaia di migliaia di euro, di parcelle non pagate, altro motivo che spinge a cercare sempre i clienti stranieri. Ma la pressione del mercato comunque crea le premesse per una grande espansione del design. Rimangono, a parer mio, due grossi problemi. Come abbiamo visto, la scarsa percezione del significato di proprietà intellettuale. Troppe industrie pensano di poter facilmente stare al passo con l'evoluzione del gusto semplicemente imitando i prodotti di successo degli altri. Ma naturalmente, da quando anche le industrie locali sono costrette ad affrontare gli stessi problemi che affrontavano qualche anno fa solo le industrie straniere, le autorità e il governo sono molto più attente e interessate a difendere la proprietà intellettuale. Faccio un piccolo inciso, tanto sono alla fine. Due anni fa a Shanghai la regione Lombardia, addirittura con l'intervento di Formigoni per la firma di questo accordo, firmò un accordo con la Società per la Proprietà Intellettuale cinese per la difesa della proprietà intellettuale dei prodotti italiani sul mercato cinese. In questo accordo si prevede che tutte le società italiane che vogliono brevettare un loro prodotto in Cina possono avere particolarissime agevolazioni, un percorso estremamente abbreviato e una cifra di soltanto $700. L'anno scorso il presidente di questa società, di questa associazione per i diritti intellettuali, è venuto a Milano, è venuto in regione e ci ha raccontato che in un anno e mezzo neanche un'industria italiana ha chiesto un brevetto. Quindi noi ci continuiamo a lamentare delle copie cinesi, ma in realtà poi siamo noi i primi utilizzatori delle copie cinesi, siamo noi interessate ad avere questi prodotti. Insomma, questa è la realtà. L'altro problema è molto importante, è quello che se non ha proiettiamo. Oddio, che cosa? Ecco fatto. Scusa, tutto per terra. L'altro problema è quello della capacità di innovazione. Io credo che ci sia una forte limitazione nella cultura confuciana rispetto alla capacità di esprimere le proprie opinioni. Nella scuola gli studenti sono tradizionalmente abituati a ripetere, era famosa nella cultura cinese, nella scuola cinese. A noi è capitato più volte di intervistare qualcuno e chiedere cosa ne pensi e trovarti di fronte ha un senso di vuoto, perché in realtà i cinesi sono tradizionalmente abituati a esprimere l'opinione del gruppo, a esprimere l'opinione ufficiale, a esprimere l'opinione del maestro. Un professore della Tsinghua University mi ha detto la differenza tra le capacità tecniche degli studenti fra Cina e i paesi più progrediti non è grande, anzi, oggi perfino possiamo dire di avere raggiunto e superato in molti settori. Il problema cruciale è l'innovazione. Ma se, come sostiene Richard Florida, alla base della creatività ci sono i tre T, talento, tecnologia e tolleranza, la grande diffusione di ogni tecnologia potrebbe permettere di raggiungere in un paese come la Cina ogni possibile talento, e il fattore trainante sarebbe proprio la tolleranza, come apertura verso le altre culture, come spirito che unifica e permette gli scambi. Sino ad oggi i centri in cui si è sviluppata la creatività, l'arte, il design, sono piccole enclave tollerate dalle autorità, aree conquistate dai giovani e particolarmente aperte agli scambi internazionali. Ce n'è una molto nota a Pechino, la 798, ce n'è un'altra a Shanghai. Lunga è ancora, secondo me, la strada perché di questa apertura possa approfittare tutto il paese. Ci sono delle immense zone della Cina in cui l'apertura, il rapporto con altre culture non è per il momento neanche lontanamente ipotizzabile. Voglio solo sottolineare che il design è talmente importante, il design cinese è considerato talmente importante in questo momento che il Victoria and Albert Museum di Londra, che è un po' il tempio del design nel mondo moderno, ha allestito una colossale mostra che è proprio aperta in questi mesi, in cui presenta alcune delle personalità, delle realizzazioni, delle scuole più importanti del design cinese attuale. Adesso vorrei passare a farvi vedere qualche immagine, anche per alleggerire. Ormai mi fido di questa immagine, non ho più problemi. Ah, non era acceso. Ecco, ovviamente incominciamo con un'immagine totalmente tradizionale, un vecchio signore nel Ritan Park a Pechino che alla mattina fa ginnastica, ma volevo soprattutto farvi notare questa immagine di una sedia, che è una poltroncina Ming. Io credo che salti immediatamente all'occhio la straordinaria fattura, il straordinario design di questi prodotti. Ovvio, siamo abituati alle immagini della rivoluzione culturale, siamo abituati a vedere il busto di Mao oggi nei mercati. Sappiamo che i caratteri cinesi permettono delle soluzioni grafiche di straordinaria efficacia. Abbiamo visto prima anche nel filmato la bellezza dei timbri, dei sigilli, e da questa tradizione nasce il simbolo che abbiamo visto prima delle Olimpiadi di Pechino quest'anno. Io mi sono permesso anche di tirarvi fuori questo, che è invece il simbolo delle Olimpiadi di Londra per il 2012, c'è scritto 2012, che mi sembra veramente orrendo. La grande cultura europea, se sa esprimere solo questo, è abbastanza... Invece questo è molto bello, secondo me è una cosa straordinaria, la fiaccola olimpica. Sappiamo cosa è capitato intorno a questa fiaccola in questi mesi, nel presuntuoso giro del mondo che i cinesi hanno voluto farle fare, e sappiamo anche che non si spegne, no? Mi sembra, perché almeno dal punto di vista tecnologico funziona bene. È un oggetto bellissimo, è un oggetto bellissimo in cui ci sono appunto tutta una serie di simboli cinesi, il sigillo, le nuvole propizie. Abbiamo visto nel filmato come questo processo è avvenuto. Questa immagine mi sembra interessante per due motivi. Uno, perché questo è lo studio della Lenovo, è lo studio di design della Lenovo, che è la più grande fabbrica di computer cinese, probabilmente la più grande fabbrica di computer al mondo, è quella che ha comperato la divisione computer dell'IBM, Giochetto. Ecco, questi signori hanno partecipato, come tutti hanno voluto partecipare con grande entusiasmo, alla competizione per la fiaccola o per gli emblemi olimpici, e questo gesto di questa ragazza mi sembra sintetizzare stupendamente nella sua semplicità come si dovrebbe tenere in mano una torcia, come si dovrebbe tenere in mano una fiaccola. Ne è nato questo oggetto molto semplice che è quel rotolo di carta, no? Mi sono divertito anche, sempre nelle mie ricerche notturne su internet, andare a vedere l'orrore delle fiaccole invece di tutte le Olimpiadi che abbiamo avuto fino adesso. Questa è la torcia di Roma, delle Olimpiadi del 1960, tutta la retorica possibile, ma non è molto meglio quella di Innsbruck del 75, peggio ancora quella di Mosca dell'80, abbastanza terribile questa di Sarajevo. Questa è l'ultima, Atalanta nel 95, e questa addirittura, questa specie di missile super tecnologico, credo disegnato da Giugiaro per le Olimpiadi Invernali di Torino. Credo che la torcia cinese emerga. Qui stiamo una breve carrellata su quello che è stato fatto per le Olimpiadi. Questo che ormai tutti conosciamo come il nido d'uccello è il nuovo stadio di Pechino per le Olimpiadi, è qui che si svolgeranno l'inaugurazione, come vedete fatto da uno studio internazionale ma con la collaborazione di un artista concettuale, un architetto in realtà cinese. Qui è finito lo stadio olimpico. Mi sembra veramente un disegno assolutamente originale. Stanno facendo tutta una serie di prove di illuminazione notturna, perché come voi sapete per questi paesi, soprattutto per la Cina, non esiste architettura che non sia bella anche di notte, cioè l'architettura non deve spegnersi con il buio, deve avere una sua immagine molto precisa. Sullo stesso terreno di fronte è sorto invece il Centro Nazionale del Nuoto, concepito anche questo da uno studio internazionale, da uno studio australiano che ha vinto una competizione, ed è, come vedete qui, una struttura metallica rivestita da grandi bolle di plastica riempite d'acqua. L'effetto interno è proprio veramente quello di un mondo subacqueo, insomma, affascinante. Questo invece è il nuovo grande teatro nazionale sorto a Pechino. Ci sono state tante polemiche intorno a questo progetto, per mesi, per anni forse non è stato dichiarato ufficialmente chi era stato il vincitore. Avevamo partecipato anche noi italiani a questa competizione, ma evidentemente, siccome nel bando di concorso era chiaramente dichiarato che il progetto avrebbe dovuto rispettare le preesistenze ambientali, e qui su questo lato vedete il Parlamento cinese, la Grateful of the People, e dall'altra parte, ecco sotto, questa è tutta la città proibita. Quella è un'astronave che si è piazzata in mezzo, non credo ci sia un grande rispetto, ma sembra che il governo cinese abbia detto, siccome di fronte al Louvre c'è un oggetto moderno costruito dal cinese, la torre, il triangolo è di Pei, davanti dovrà essere fatto da un francese. Altra grossa polemica è che mentre veniva costruito questo edificio, uno dei progetti principali di Polo Andreu è crollato ed era all'aeroporto di Parigi, e per puro caso nel momento in cui è crollato passavano anche due cinesi che ci sono morti. Quindi si è creato, ma tu sai, no, di tutto quello che si è creato intorno a queste cose. L'oggetto è così, appunto, se non ci sono preesistenze ambientali è assolutamente affascinante, molto bello. Anche gli interni, insomma, è un oggetto bellissimo. Questa invece è la nuova sede della Central China Television. Anche qui c'è, in questo mondo cinese di oggi, c'è uno scatenamento di invenzione. Voglio dire, è chiaro che queste cose sono poi magari fatte da studi internazionali, magari fatte non solo da studi cinesi, ma c'è questa, insomma, questi due edifici che improvvisamente si sono piegati per unirsi vincendo ogni forza di gravità, è una cosa, ecco, quando noi siamo stati a dicembre dello scorso anno, questo era il livello a cui erano arrivati, oggi è già tutto chiuso, già tutto finito, forse non finito, ma già tutto chiuso. Qui stiamo andando a Shanghai, anche qui come vedete un mondo, io credo che per vedere cos'è il mondo del 2000 non si debba più andare negli Stati Uniti, andare in questi, la Cina, no? Questi paesi dell'Asia hanno delle cose assolutamente straordinarie. Questa foto è presa dal Jin Mao, l'albergo più alto del mondo, un Hyatt Hotel che ha la hall al 52esimo piano di questo edificio, le camere fino al 100-103esimo piano dell'edificio, era l'edificio più alto dell'Asia fino a qualche anno fa, fino a un paio d'anni fa, ma adesso è già stato superato. Questo è un progetto che è stato fatto per Shanghai, un po' megalomane, nel quale due grattacieli si uniscono in un unico e vorrebbe diventare una sorta di simbolo della città di Shanghai per il 2000 come la Torre Eiffel lo è stato nell'Ottocento per Parigi. Ecco, qui stiamo arrivando ai prodotti di design, questo è questo premio importante di design nazionale cinese, questa era la sala in cui sono stati giudicati tutti gli oggetti, questo è il gruppo dei vincitori dei vari premi e vi faccio vedere alcuni degli oggetti premiati. Ah no, questa è, siccome l'altra grande capitale del design oggi è Seul, tant'è vero che Seul sarà nel 2010, se non sbaglio, oggi quest'anno è Torino la capitale del design, nel 2010 credo che sarà Seul, è stato portato i risultati di questo premio cinese immediatamente a Seul. Ecco, ritorniamo alla Lenovo, quella ditta di computer, questo è un oggetto che dovrebbe costituire una sorta di centro informativo, divertimento, musica all'interno delle abitazioni. Questo per esempio io credo che sia veramente un oggetto dal design straordinario, è un computer che quando si chiude diventa una borsa di pelle che è piacevole portarsi in mano, la cui tastiera si può staccare per poterlo usare in questo modo, oppure sullo schermo che è un touch screen, si può disegnare, si può scrivere e soprattutto i cinesi possono scrivere i loro caratteri che semplifica enormemente il loro lavoro. Questo è stato premiato, è un forno ad induzione, una piastra da cottura di induzione che avendo queste maniglie che diventano piedi può essere portato in giro come fosse un vassoio, a tavola come fosse un vassoio. Questo era uno degli oggetti che mi ricordo mi aveva particolarmente colpito. È un, come dire, un altoparlante, cioè collegato a una sorgente di musica, questo oggetto trasmette vibrazioni a tutti gli oggetti rigidi della stanza, compreso le pareti, per cui il suono viene riverberato a 360 gradi. L'effetto è straordinario. tanto straordinario che quest'anno, alla seconda edizione del premio, è stato presentato questo stesso oggetto in un disegno diverso, molto più piccolo, che si chiama, dato l'immagine, The Bird, e ha lo stesso effetto, emana queste vibrazioni che fanno suonare tutte le pareti. Un normale aspirapolvere, in cui però la polvere viene filtrata dall'acqua, ed è semplicissimo estrarre la brocca dell'acqua per buttare via tutta la polvere. Un oggetto che non esiste praticamente nella nostra cultura, ma che esiste enormemente nella cultura cinese, che avendo una grande passione per il benessere fisico, molto più di quello che possiamo avere noi, amano queste poltrone che ti massaggiano in casa, tutto dai piedi ai polpacci, alla schiena, alla testa, eccetera. Disegnato. Questo è interessante, perché questo è uno scooter disegnato in Cina, ma per la Piaggio. Questa è la joint venture che ha fatto la Piaggio in Cina, e questo scooter è stato disegnato là. Pensate, è una cosa assolutamente nuova, insomma, no? Che una ditta come la Piaggio faccia una joint venture per produrre uno scooter, ma con un disegno originale cinese. Questo mi piace moltissimo. Alcuni studi recenti hanno dimostrato che questo oggetto è più carico di bacilli, beh, non lo dico di che cosa, ma insomma è molto carico di bacilli. E allora i cinesi hanno disegnato un mouse che può essere tranquillamente lavato immergendolo nell'acqua. Un normale, no, normale, ce l'ho ancora, insomma, per la visione della televisione oppure dello schermo del computer, un altoparlante, una serie di coltelli con il massimo della tecnologia, le lame in ceramica e il manico invece in una gomma morbida, ma che appunto può essere sempre facilmente lavata, non assorbe l'acqua. Questo è anche un oggetto che mi sembra molto curioso. Come forse qualcuno sa, il frigorifero dei paesi asiatici, arrivato forse in ritardo rispetto a noi, non è un oggetto che si tiene nascosto in cucina. In generale lo si tiene in soggiorno, e allora è giusto e bello che si possano vedere alcuni degli oggetti che sono conservati al fresco all'interno del frigorifero. Questo poi diventa importantissimo evidentemente nei piccoli ristoranti, così, dove il cliente può scegliersi la sua frigorifero. Un ritorno all'uso dei dischi in vinile, ma con una straordinaria tecnologia attuale. E l'oggetto di cui parlavamo prima, la famosa bicicletta di cui dicevo, negli Stati Uniti, questo è stato uno degli ultimi grandi successi di mercato negli Stati Uniti. Questa non è una bicicletta normale, questa è una bicicletta per bambini, una bicicletta tipo cross, nella quale però sotto la sella sono nascoste tre batterie grosse a 12 volts e il mozzo è un motore elettrico, per cui questa bicicletta da bambini va. Ma se i bambini diventano grandicelli, allora c'è una bicicletta che si può piegare molto facilmente per metterla nel bagagliaio della macchina, nella barra centrale sono contenute le batterie e nel mozzo c'è il motore. Non fa tanto, ho chiesto, fa 30 km, però con la carica ricaricabile fa soltanto 30 km. Però è chiaro che uno scende dalla sua macchina e fa 30 km in bicicletta in città, è più che sufficiente. Un oggetto molto originale, perché serve a fare delle analisi sulle pietre preziose senza essere invasivo, è una novità totalmente cinese. Questo è un oggetto strano. È uscito in questi giorni su tutti i giornali specializzati che la Polaroid, vi ricordate, l'unica fabbrica che faceva le macchine a sviluppo automatico, ormai con il digitale non aveva più molto mercato e quindi ha sostituito la sua produzione con una piccola stampante che sta in mano e con la quale si può stampare l'immagine dal telefonino, dalla macchina fotografica. Bene, questo l'abbiamo premiato 2 anni fa in Cina. Polaroid è uscito in questi giorni, questo 2 anni fa è stato premiato in Cina. È una stampante che stampa, come dice l'immagine appunto dello schermo di un iPhone, perché permette di stampare direttamente dal telefonino, dalla macchina fotografica, eccetera, avendo in tasca praticamente questo tipo di oggetto. Un mouse con un disegno praticamente semplice. Un telefono che mi sembra bellissimo, semplice, pulito, io ho un telefono cinese in tasca di cui sono molto orgoglioso, perché mi sembra un oggetto bellissimo, semplice, un acciaio stabile, non si rovina, molto bello. Una pila da bicicletta che si ricarica con l'energia solare, non sono grandi novità, però insomma dimostrano un uso ormai generalizzato della tecnologia. Questi sono il gruppo di giovani designer, sono tutti giovanissimi, che hanno vinto quest'anno il primo premio di questo premio internazionale. Questa è l'immagine del manifesto della mostra di Londra, di un grafico appunto Chenman, un grafico di Shenzhen. Queste sono le scarpe che la Nike ha messo in produzione in occasione delle Olimpiadi. Queste sono macchinette elettriche presentate a Detroit dai cinesi, e quindi anche qui con un design che non vuole essere imitazione di un'automobile, una cosa totalmente diversa, oppure che addirittura fa la parodia dell'automobile, sembra una macchinetta di Topolino questa, no? Qualche faccia, questa Kate Fang è una considerata una delle donne emergenti nel panorama cinese, è una produttrice di giocattoli per cani. Ha sempre prodotto in questi anni giocattoli per cani su commissione delle società internazionali. Da 2 anni a questa parte ha fondato questa Soleil, che produce su suo disegno dei giocattoli per cani, e ha un successo strepitoso, compreso un aumento del 20% delle vendite sul mercato americano. Questo e questo sono i due disegnatori capi della Motorola. Il telefonino che ha in mano questo signore ha un piccolo particolare di grande importanza per i cinesi, ed è che si può disegnare i caratteri sullo schermo. Per un cinese è abbastanza complesso e difficile quello di mandare un SMS, ormai lo sanno fare tutti, ma insomma di mandare un SMS con i caratteri normali nostri, cioè questo passaggio al pinyin, insomma una lingua intermedia. Invece con questo sistema si può scrivere i caratteri direttamente sullo schermo del telefono. Questa con un divertente cappellino da mucca è una designer che abbiamo incontrato, tu Emma. Tu l'hai incontrata, no? Che abbiamo incontrato proprio la sua sede era in questa zona di Pechino, che è la 789, e disegna ceramiche molto belle, tanto belle. Io sono molto orgoglioso di questa nostra scelta, perché è il protagonista principale, ho visto, della mostra di Londra. Uno dei protagonisti principali. Disegna anche mobili, questo per esempio è un dondolo per 2 persone, credo che ci si debba andare molto d'accordo. Questo è più semplicemente una cosa stabile per 2 persone. Questa è una sedia sulla quale ci si siede a cavalcioni, può essere comodo, no? per chiacchierare. Queste invece sono 2 sgabelli, uno da uomo e uno da donna. Ecco, qui siamo appunto in questa zona. Qui siamo in questa zona di Pechino, dove ci sono evidentemente ancora tutta una vendita dei manifesti tradizionali cinesi, ma dove oltre a una ironica interpretazione dei monumenti del passato ci sono le grandi gallerie d'arte. Per esempio questa tutta questa zona, la 798, non sbaglio il numero, 798 era una volta una grande fabbrica costruita dalla Germania dell'Est per i cinesi. È stata abbandonata qualche anno fa e siccome non si sono decisi rapidamente a distruggerla e a riutilizzarla, è stata conquistata da giovani artisti. Ci sono grandi gallerie cinesi e grandi gallerie internazionali che espongono in questa zona. C'è sempre in questi spazi un'ironica ripresentazione. Quelle di prima erano immagini, cose vere, queste sono un'interpretazione attuale di un artista contemporaneo che ironizza su questa iconografia del passato. Questo è un giovane artista che appunto dà questa ironica interpretazione dei grandi monumenti cinesi tutti in perspex. Questo è uno dei pezzi forse più noti che si vede di questa nuova produzione cinese, questa giacca di Mao, no? che sostituisce il monumento di Mao, ma rimane soltanto il guscio esteriore. Ci sono anche gallerie italiane, qui c'è la pubblicità della Galleria Continua, ma c'è la Galleria Marella, sono tre o quattro gallerie italiane. L'ho ironicamente fotografato nel momento in cui stavano vuotando l'immondizia. Ecco, vedete questa grafica che mi sembra molto affascinante. Queste sono evidentemente all'interno di questa zona ci sono ristoranti, ci sono bar, ci sono luoghi di incontro. C'è questa ironia del vecchio muro bucato per... A me piacevano anche gli impianti, no? Questi vecchissimi impianti, però adesso è venuto. Qui invece stiamo passando nell'altra grande città della Cina. Questo è Shanghai, quello è l'edificio da cui avevamo preso la fotografia precedente di Shanghai, il Jinmao, questa torre secondo me bellissima anche dal punto di vista architettonico. Devo dire che una decina di anni fa la Cina aveva cominciato a costruire edifici alti, ma la qualità dell'edilizia era veramente molto bassa. Una delle cose che ci colpiva sempre quando andavamo in questi edifici è che entravi nell'ascensore e un odore di gabinetto ti... perché i gabinetti erano messi di fianco all'ascensore, gli impianti non funzionavano, eccetera. Adesso vi garantisco, il Jinmao, non credo ci sia un maggiore livello di qualità dell'architettura, delle finiture, dell'albergo in nessun'altra parte del mondo. È il meglio in assoluto che si possa vedere. Qui invece sono appunto le gallerie d'arte di Shanghai. Anche qui vecchie fabbriche trasformate in grandi studi, con in generale un misto di studio nella parte superiore, qui c'è uno studio fotografico, nella parte inferiore mostre e esposizioni. Per le strade di Shanghai, la cura che c'è ormai nello spazio pubblico di queste città sta diventando assolutamente straordinario. Mancava forse fino a qualche tempo fa, dicevamo prima, questi sono, i cinesi sono alla ricerca del brand, del grande marchio. Mancavano forse fino a qualche tempo fa i marchi come il Prada, i Missoni, gli Armani. Questo però è Shanghai Tang, è già un marchio affermato a livello internazionale, partito da Hong Kong, ha negozi un po' in tutto il mondo, ormai a New York, a Parigi, eccetera. E produce una moda cinese con un chiaro imprinting cinese, ma questa è solo una faccia, Jumping, abbiamo cercato nell'armadio di mia moglie se c'era qualche abito da fotografare, ma li ha regalati alle figlie, quindi non ho trovato più nulla. Mentre invece questo è un designer di moda molto interessante, decisamente in rottura con la moda occidentale. Lui dice: io sono stato in giro per le città della Cina, ho visto sempre la gente vestirsi in un modo completamente diverso da quello, e cerca ironicamente di far vedere questa moda, come dire, on the road, dei finti poveri cinesi, carichi di bagagli, di cose, no? E anche quando evidentemente semplifica l'abbigliamento per poter essere un abbigliamento portabile, ha un suo taglio, un suo imprinting decisamente diverso da quello della moda occidentale. Questo mi era semplicemente piaciuto molto, cioè questo gusto. Questi sono, qui li hai visti, sono i tre manifesti della mostra del Vittorio d'Alba Museum. Questa è una interpretazione della pianta di Shanghai, di Shenzhen, fatta da un artista cinese. Questa è un'interpretazione della pianta di Shanghai, questa una interpretazione della pianta di Pechino. Vi ho messo per ultimo una immagine della città più grande del mondo, mi sembra che fosse almeno curioso vederla, come possa estendersi. Io non ricordo, ci siamo stati tanti anni fa, ma non era la città più grande del mondo allora, non riesco nemmeno a capire come possa essere una città di 30 milioni di abitanti, però la Cina ha ancora tutte queste cose meravigliose che potremmo andare a scoprire, che sono la Cina tradizionale. Grazie.
Va bene, se c'è qualche intervento lo ascoltiamo volentieri e immagino che insomma qualche curiosità ci sia. Se avete bisogno di un po' di tempo, mi tolgo qualche curiosità io per cominciare. Va bene, allora comincio io. In quello che abbiamo visto si vede una Cina con uno straordinario fervore di creatività, di iniziative, di luoghi, e questa cosa un po' contrasta con l'idea, che è altrettanto diffusa e forse non falsa, insomma, di un paese in cui c'è un controllo capillare delle iniziative. Si diceva anche appunto un peso della tradizione, nel senso di reprimere sia le opinioni individuali che la stessa manifestazione della creatività individuale. E quindi da una parte volevo chiedere appunto come questi due aspetti potessero coesistere, e insomma in che modo, se in qualche modo comunque c'è una forma di controllo. Dall'altra, stavamo anche parlando prima anche con Filippo Salviati, quando era venuto qui, si era visto che la grande maggioranza degli artisti contemporanei cinesi in realtà ha una formazione che è avvenuta o in Occidente o in Giappone, e quindi sembra quasi che appunto in realtà si tratti spesso di una elaborazione che, per quanto sia molto legata alla tradizione cinese, come tra l'altro si è visto, comunque necessiti appunto di un'apertura esterna, quasi che mancasse, almeno in parte, insomma, una forza direttamente cinese. Ecco, questo volevo.
Due domande. Siete disposti? Siamo qua per un'ora, insomma, non so. La libertà. ma certamente è uno dei grossi problemi, è una delle grosse incognite, è una delle grosse, dei grossi quiz di questa cultura. Quello che ti risponderebbe un cinese è che lo scopo fondamentale dell'individuo è stare bene, e se tu gli permetti di stare bene, molte delle sue velleità di altro tipo vengono ad essere meno importanti. E siccome su questo hanno puntato da Dezio quindi in poi, quello di darti una libertà economica che ti permettesse di raggiungere, noi dobbiamo partire da quello che era stata la Cina negli anni precedenti, insomma una miseria nera, ancora un paese che soltanto 30 anni fa poteva avere milioni di morti per una carestia. Quando ci chiedevate prima com'era nel 72, io ricordo che l'immagine tipica che ho di quel periodo erano questi contadini seduti per terra nella città pubblica. Non si sente, rimbombava a me, un pochino più alto così, si sente adesso, vabbè. Questi contadini vestiti di nero, seduti per terra, che mangiavano dei grossi pani gialli con un sorriso che andava da un orecchio all'altro, no? Cioè, dato un benessere materiale alle persone, già hai risolto molti dei problemi e quindi eliminato molte delle contestazioni. Una delle cose tipiche che che mi è sembrato di cogliere in Cina fino forse a qualche anno fa, quando più spesso viaggiavamo per la Cina, era questa sensazione che per i cinesi il presente fosse molto meglio del passato e il futuro promettesse di essere meglio del presente. E come dicevo prima, probabilmente è anche una cultura che dà molta più importanza alla, come dire, all'orgoglio di gruppo, all'orgoglio di classe, all'orgoglio di nazione, all'essere. Pensa adesso a questa cosa straordinaria delle Olimpiadi. Tanto è vero che se voi leggete sui giornali cosa dicono i giovani cinesi delle contestazioni alla fiaccola, dicono sono degli...
Sono strumentalizzazioni.
Certo, sono le altre nazioni che stanno... Quindi non lo vedono neanche, a parte il fatto che non lo vedono il problema del Tibet, affrontiamolo un momento perché è importante. Per un cinese il Tibet è madrepatria, anzi direi di più che siccome c'è sempre stato questo mito dell'acqua, l'acqua è una delle fonti fondamentali di vita, siccome nel Tibet nascono i grandi fiumi che attraversano la Cina, permettetemi il paragone, è come se togliessimo la sorgente del Po a Bossi. Voglio dire, è lì che nasce tutto, come fai a toglierlo a un cinese? Il cinese è questo. Ecco, seconda domanda, era come mai tanti artisti hanno una formazione, sembrano essersi formati all'estero? Beh, io credo che questo sia una delle prerogative tipiche dell'arte, quella che se non ti confronti con altri non hai la possibilità di avere delle idee nuove. Voglio dire, anche Modigliani andava a Parigi per diventare un grande pittore. Per cui certamente gli artisti cinesi che hanno avuto per primi questa possibilità di andare all'estero, e va notato che per andare all'estero non era facile, ci voleva il permesso, e se gli davano il permesso era perché capivano che c'era questo processo, perché era fondamentale andare all'estero per confrontarsi con gli altri. I cinesi hanno seguito semplicemente un processo che è il processo di tutti gli artisti di questo mondo.
Sì, no, ma appunto quello che avevo in mente io era l'idea che appunto il poter e forse il voler andare all'estero era la possibilità di sottrarsi, come dire, ad un universo culturale, forse anche politico, che tendeva proprio a inibire le manifestazioni individuali, insomma, in questo senso.
Io non lo vedo questo, cioè a me è sembrato che i cinesi non siano mai scontenti, non si sentano mai vincolati, non si sentano mai in prigione nel loro paese, anzi una sensazione che si ha è che quando vanno all'estero, e l'ho visto con la maggior parte degli artisti che ho incontrato, con tutti gli intellettuali che ho incontrato in giro, tranne qualche caso, insomma, ma in generale i cinesi vanno all'estero considerandolo un periodo di apprendistato, ma dove hanno voglia poi di esercitare a casa loro, soprattutto oggi che l'orgoglio gli dà questa grande nazione, avendo riconquistato la Cina, la posizione che le è sempre spettato peraltro nei secoli, no? Fino a 3 secoli fa la Cina è sempre stato uno dei paesi più importanti del mondo, quindi la Cina ha riconquistato la sua posizione, gli artisti cinesi vanno all'estero perché questo è importante e fondamentale. Io sono forse troppo ottimista, è vero che qualcuno è scappato, è vero che ci sono state pressioni, c'è stato tutto questo, però insomma la sensazione a oggi è che gli artisti cinesi vogliono tornare in patria per esercitare il loro mestiere.
Sì, adesso se c'è qualche intervento non vorrei monopolizzare, quindi potete intervenire.
Signora. Sì. Lei è architetto? Sì, architetto.
Lei è architetto. Ha detto che il liberatore
caro collega, no, allora la risposta è complessa, evidentemente. Il rispetto dell'ambiente, della natura, tutte queste cose sono estremamente importanti e ovviamente in questo momento anche il governo cinese si pone alcuni problemi di conservazione, per esempio di certe aree interne di Pechino o di Shanghai. Devo dire che chi c'era stato tanti anni fa non aveva visto edifici così importanti da conservare, pochissimi probabilmente, perché per la cultura cinese il tramandarsi della cultura non è attraverso la pietra ma attraverso gli scritti, e quindi poi tutti gli edifici avevano tutti al massimo 100 anni, perché essendo fatti in legno vengono ricostruiti esattamente come erano stati fatti una volta. C'è un problema però ancora più importante: la Cina ha il 23-25% della popolazione mondiale e soltanto il 7% delle aree coltivabili. L'edilizia entra in conflitto terribile con l'agricoltura, perché evidentemente l'edilizia si costruisce in generale in pianura. Tanto è vero che per norma in Cina gli edifici sovvenzionati dallo Stato non possono essere più bassi di 21 piani. Cioè le case popolari, diciamo, non possono essere più basse di 21 piani, proprio per questo motivo, perché non devono occupare troppo suolo. Quindi questo problema ha creato una corsa come Hong Kong, no? Pensi che buffa cosa, se lei va a Hong Kong e vede questa città spaventosa di grattacieli, immersa in un'isola immensa di verde, cioè al di fuori della città, poi c'è tantissima campagna e uno si immaginerebbe, no, un distendersi della città. No, la città è fatta in un modo, ci si vive in un certo modo, poi si va a correre a piedi in un'aperta campagna. Hong Kong è bellissima da vedere. Beh, le garantisco che Shanghai è ancora più bella. E oggi Pechino sta diventando bellissima. Ma sa, Pechino, per esempio, che è la città nella quale probabilmente sono stati perpetrati le distruzioni più forti, in realtà negli anni 70, a parte alcune zone centrali dove c'era una certa atmosfera, Pechino era fatta da muri grigi di fango e basta. Le case erano all'interno, le garantisco, case con una qualità della vita assolutamente inaccettabile, con il gabinetto in cortile per tutte le famiglie, non c'era molto da salvare. Quello che è stato salvato, che è salvato apposta per dimostrare in futuro qual era la cultura di questo tempo, è stato salvato facendo non i nostri restauri, ma facendo una ricostruzione integrale di tutto, perché quella situazione non poteva essere conservata.
Non vedo altri interventi. Volevo chiedere, a proposito di quello che stavamo dicendo, e tornando poi, come dire, a noi, al nostro atteggiamento nei confronti di questa realtà. Lei prima stava parlando degli accordi della Regione Lombardia con risultati che insomma assolutamente nulli. Volevo chiedere da cosa dipende questo atteggiamento, da pigrizia, da paura o da che tipo di altri fattori, insomma, perché a giudicare anche solo dalle immagini che abbiamo visto sembra che le possibilità e le occasioni siano, insomma, sono evidenti, quindi non mi è chiaro che cosa impedisca.
Neanche a me assolutamente. Voglio dire, è chiaro che per l'uomo politico il creare ci è sempre estremamente utile. È chiaro che l'uomo politico, dicevo prima, guardando alla Cina come attore, lo vede come un grande nemico, perché evidentemente i cinesi producono a un livello di produzione che noi non possiamo assolutamente raggiungere. E probabilmente nel nostro paese hanno ancora più voce il padroncino, oppure anche l'operaio che rischia il licenziamento, di quanto non l'abbia il consumatore. Dall'altro punto di vista, invece, se noi guardassimo la Cina come consumatori, ci renderemmo conto che, ma nessuno ne fa un'attenta analisi, ci renderemmo conto che la qualità della nostra vita sarebbe infinitamente inferiore, perché io stasera non avrei potuto parlare con voi con questa proiezione, facendovi questa proiezione, perché questo computer è fatto in Cina, è disegnato in California dalla Apple, ma è fatto in Cina, e se fosse realizzato in Italia o in America costerebbe 3-4 volte di più. Quindi non c'è nessun dubbio che se guardiamo la Cina dal punto di vista del consumatore, dobbiamo guardarla come un paese che ci sta dando un grosso aiuto. Ma chi rappresenta la voce dei consumatori e chi non rappresenta invece le corporazioni giustissime di quei poveri operai che vengono messi sull'astrico da una concorrenza spietata come quella cinese? Ma quando noi diciamo che i nostri operai vengono messi sull'astrico, l'America addirittura ha passato recentemente delle situazioni ancora peggiori delle nostre, perché addirittura la General Motors ha dovuto mettere una grande quantità di operai a un terzo dello stipendio, e questo l'hanno accettato perché potevano così garantirsi tutta una serie di servizi che disoccupati non avrebbero potuto avere. Ma i cinesi ancora oggi lavorano in situazioni ambientali, in situazioni che il nostro operaio non accetterebbe mai. Le fabbriche cinesi sono delle cose da incubo per noi. Adesso evidentemente quest'anno addirittura è stato reso obbligatorio un aumento agli operai del 20%. Lei pensi cosa vuol dire un aumento del 20%? Ma tutti gli imprenditori cinesi si lamentano terribilmente di questa cosa e stanno esportando in paesi peggiori come
Cambogia,
le loro fabbricazioni, e stanno tenendosi, i cinesi da questo punto di vista sono quasi contenti, perché dicono le lavorazioni più manodopera intensiva, insomma, le esportiamo all'esterno facendo contenti degli altri paesi, creando, allacciando dei rapporti estremamente interessanti con altri paesi, e noi ci teniamo invece l'alta tecnologia, tutte quelle. Questo processo stimola evidentemente l'industria a fare dei passi da giganti, come abbiamo visto in alcuni casi qui.
Sì, no. Poi appunto adesso a proposito di alta tecnologia e di questo tipo di... lei stava dicendo che comunque si tratta di realtà limitate, per esempio, insomma, parlava di enclavi, e mi sembra che appunto da una parte ci sono le cose che abbiamo visto, ma la grande maggioranza della Cina, che di solito non ci viene mostrata, in realtà appunto vive una realtà del tutto diversa, ci sia uno squilibrio così forte tra queste realtà che diventa anche difficile prevedere che tipo di futuro si presenta per una simile
Certo, certo. Beh, intanto quando diciamo che ci sono 49 città sopra il milione di abitanti, parliamo già di una bella fetta, no? Voglio dire, noi pensiamo per esempio che l'estremo ovest della Cina sia depresso, poi si va in città, capitali dei vari stati, si vedono scelte di grattacieli, a livello di benessere e di, anche di industrializzazione molto, molto avanzata. Le campagne certamente sono ancora estremamente depresse in alcune zone, secondo me, a livello da alberi degli zoccoli. Tutto viene sostenuto dai sogni, cioè viene sostenuto da una prospettiva, dal fatto che hanno sofferto la fame per tantissimi anni, adesso non la soffrono più, adesso pensano nelle campagne, poi sorgono delle piccole industrie anche con grande successo, quindi è un processo lento, ovviamente non voglio con questo assolutamente dire che tutta la Cina sia
sia Shanghai. Quello che sta dicendo lei è che anche in alcune o forse in molte di queste realtà meno sviluppate c'è un senso di comunità e di appartenenza a un sogno comune che tiene insieme le diverse realtà.
Io ho visto anche proprio piccolissime zone, piccoli paesi, siamo stati per esempio nello Yunnan, lo spirito di gruppo è assolutamente fortissimo e questo devo dire che è una tradizione cinese evidentemente. Quando vado in un paese come la Cambogia, la cosa che mi stupisce sempre è la mancanza di modelli, no? I giovani non sanno, non hanno davanti una prospettiva, una strada. In Cina, il retto rosso di Mao, in fondo, coniato da moltitudine di giovani, era un dire ci siamo, ci saremo, abbiamo un futuro, no? E c'è una tradizione molto importante di vivere associato, impegnarsi per gli altri, del lavoro di gruppo. Io mi ricordo questi villaggi, questi piccoli paesi in cui alla sera l'unico divertimento era quello di mettere un televisore sul greto del fiume e a riunirsi tutti intorno a fare il karaoke e a cantare canzoni, ma però c'era questo spirito aggregativo, insomma, come c'era anche da prima volta. Emma, cosa dici? Invece di far domande, rispondi tu a qualcuna delle...
No, adesso il libretto rosso sarà finito nel modernariato insieme ai busti.
Sì, certo.
Credo ci sia una domanda.
Avevo un bel design, però.
Sì?
Insomma, voglio dire, un oggetto che è rimasto un simbolo che tutti ricordano molto bene. Insomma. Sì. No, si sente bene. Sì, certo. Un cinese. Ed è uno dei soci di quella.
Obiettivo che fa il spazio, certo,
No, no, ma si può fare continuare questa considerazione. Intanto lei ha perfettamente ragione, nel 2007 credo che l'Italia abbia speso in Cina 42 milioni di euro di promozione, diviso su 149 enti. Quindi se avessero fatto un'operazione sola con 42 milioni di euro avrebbero fatto veramente qualcosa di molto importante. Prima considerazione. Seconda considerazione, e questo sono perfettamente d'accordo con lei, sarebbe necessario. Sarebbe necessario se fossi in un altro paese, perché poi in realtà gli imprenditori non seguono queste cose. La risposta che io avevo sempre quando andavo, per esempio, mi occupo ovvio di design, quindi del settore del mobile, e andavo a proporre delle soluzioni, dicevo prima, di queste grosse lottizzazioni che vengono costruite all'esterno delle grandi città. 4-5 anni fa offrirono a mia moglie e a me la possibilità di visitare una lottizzazione di 9.000 villette a nord di Pechino, 9.000 ville di, dalle 250 ai 650 metri quadrati, e ci dissero: perché non portate qui qualche produzione italiana che arreda una o due di queste villette come pubblicità del vostro stile di arredamento? E noi siamo andati in Brianza a parlare con i nostri mobilieri e la risposta sa qual è stata? Che venga in chi e paghen. Siamo drogati anche noi, siamo abituati ad avere tutto facile, abbiamo avuto un grande successo nel tempo, non abbiamo voglia di impegnarci in cose così. Oppure la contestazione era: ma poi questi mobili, di chi saranno? Chi sarà il proprietario? No? Queste cose che, di fronte a prospettive così gigantesche come 9.000 vendette. Quindi, quando io dicevo prima che nessuno ha brevettato un prodotto italiano in Cina in questi anni, è semplicemente perché appunto i nostri imprenditori preferiscono il mugugno a fare invece dei programmi concreti, attivi, che richiedono impegno, evidentemente. Andare a conquistare, lei lo sa benissimo, insomma, andare in Cina non è come andare a Parigi, voglio dire, ci vuole un interprete, ci vuole tutta una cosa infinitamente più complicata e più costosa, ci vuole un certo tipo di impegno. Che venga chi e paghi.
C'è un altro intervento, mi sembra di vedere. Un attimo che arriva il microfono. Non c'è più il microfono.
Vabbè, parli, la sentiamo benissimo.
Ci accontentiamo
così. È al centro. Allora, no, ovviamente nessun suggerimento, essendo io un designer e non avendo poi mai operato in Cina. No, io credo che lei abbia ragione, non è facile come cercavo di spiegare prima, bisognerebbe radicarsi molto di più nella cultura cinese per poter dare un contributo veramente accettabile dal mercato cinese. Quello che noi abbiamo visto in questi anni è un straordinario successo, anche se relativamente modesto rispetto alle dimensioni del mercato cinese, ma uno straordinario successo di chi ha avuto il coraggio di andare lì. Cioè, se lei, noi abbiamo conosciuto qualche tempo fa una designer canadese inviata in Cina dal suo grande studio in Canada, e che quando si è accorta di come andavano le cose proprio si è messa a fare la gavetta da sola in Cina, e nel giro di qualche anno si è conquistata una straordinaria posizione, perché evidentemente c'è una fascia che è difficile raggiungere da qui di clienti che invece sarebbero estremamente interessati a un'attività, diciamo, con idee, con influenze internazionali. Lei pensi soltanto alla quantità spaventosa di uffici, di banche, di ristoranti, di luoghi pubblici. Però bisogna essere lì. Con un altro problema, Cagnardi, studio Gregotti, il problema più grosso è quello che in tutto il mondo gli architetti sono pagati a percentuale, ma il costo delle costruzioni in Cina è un terzo rispetto al nostro. Quindi lei deve già dare per scontato che anche se riesce a farsi pagare la stessa percentuale che la pagherebbero in Italia, piglia un terzo. Allora, se è lì, se vive lì, se si fa aiutare dai cinesi, per esempio lo studio Gregotti, tutti i rendering ormai, tutta una parte del lavoro di disegno, eccetera, dato la facilità che c'è oggi di comunicare con quei paesi, lo fa fare là. Ma se dovesse lavorare in Italia con un rendering che costa 5 milioni, chiaramente quello che gli danno anche i lavori straordinari che Gregotti sta facendo in Cina, perché dal restauro del Bund, il restauro del quartiere inglese, la ristrutturazione di Tianjin e poi questa città di 100.000 abitanti, voglio dire, quale architetto italiano ha mai progettato nemmeno nel Rinascimento, si riusciva a progettare una città per 100.000 abitanti. Però questo problema economico è importante, lo si può risolvere soltanto se uno si inserisce completamente in quel mondo, allora riesce ad emergere. Da qui. Sì. Ripeto, io credo che ci siano, in un paese come quello, ci siano infinite opportunità. Lei dice giustamente l'architettura, ma io non stavo parlando solo di architettura, parlo dell'arredamento degli interni, di uffici, di banche, di negozi, di queste cose. La concorrenza è una concorrenza spietata, perché evidentemente da un lato c'è la concorrenza di tutto il mondo e dall'altra c'è la concorrenza di questi 15.000 designer cinesi che hanno prezzi di vita, una qualità della vita diversa dalla nostra. Però, nonostante questo, io credo che le opportunità siano infinite, ma bisognerebbe, secondo me, io lo dico sempre, mi fa ridere perché è la prima cosa che disse Prodi quando incominciò la sua campagna elettorale. Non so se vi ricordate, fece una campagna elettorale con un pullman. Quando scese dal pullman, gli vennero incontro un gruppo di studenti e lui disse: se io fossi in voi, la prima cosa che farei sarebbe studiare il cinese. Ecco, questo, voglio dire, sarebbe uno strumento. Quanti di noi oggi non potrebbero lavorare a livello internazionale se non conoscessero l'inglese? La stessa cosa è un po', evidentemente, molto di più, perché poi conoscere il cinese vuol dire capire la cultura, vuol dire capire tante cose. Quindi... studi il cinese... Fatto così anch'io, sa. Io non sono riuscito, sono un ciucco, non sono riuscito a imparare il cinese, ma il fatto che mia moglie lo studiasse mi ha permesso di entrare lentamente in quella cultura infinitamente meglio di quello che avrei potuto fare io da solo. Altro che, perché. Io, senta, parlo inglese tutti i giorni e lo considero un'enorme barriera l'inglese, e trovo meraviglioso stasera aver potuto parlare in italiano. Certo che la lingua è una grossa barriera, si figuri poi addirittura una lingua come quella è una cultura che ha valori radicalmente diversi dai nostri. Cioè, noi non possiamo neanche immaginare che cosa vogliono dire 4.000 anni di storie, di storia parallela, che cosa abbia prodotto di diversità abissali fra noi e loro. Andare in India, che è un paese in cui i giovani italiani cercavano il diverso, è come andare a Bustarsizio rispetto alla Cina, perché è incredibile la differenza che c'è in tutto. E forse la cosa più bella, più stimolante dell'andare in Cina è proprio quella di verificare che tutto è interpretato in modo diverso dal nostro, quindi è una costante verifica delle nostre opinioni. È molto dura, certo, molto dura. Mi permettete un'ultima citazione? Insomma, per dirla la diversità, noi diamo per scontato che l'amore materno sia l'amore principale nei rapporti umani, addirittura il rapporto dei mammiferi, l'amore materno. Ecco, in Cina non è dato assolutamente per scontato. L'amore è l'amore paterno. Lei non vedrà quasi mai in Cina una mamma con un bambino in braccio, vedrà quasi sempre un papà con un bambino in braccio. Le mamme cinesi qui in Italia, appena hanno messo al mondo un bambino che appena può essere svezzato, lo spediscono tranquillamente in Cina dalla famiglia di lui, perché tradizionalmente i bambini erano prodotti per la famiglia dell'uomo, cioè la donna era un personaggio che il clan scambiava con un altro clan per dare figli a quell'altro clan. La proprietà era della famiglia dell'uomo, e oggi in un divorzio in Cina con bambini piccoli vengono assegnati al padre e non alla madre. Basta.
Insomma, vista l'ora, forse abbiamo tempo per un'ultima domanda brevissima, o altrimenti possiamo anche chiudere qui. Mi sembra che non ci siano altri interventi. Noi nel nostro piccolo, come associazione Caracol, facciamo il nostro meglio per mettere a contatto più gente possibile con questa differenza culturale, che però in realtà finisce per toccarci in modo inevitabile. E quindi, dopo esserci fatti un po' inquietare, ma anche affascinare dalle immagini di questa sera, non mi resta che ringraziare Alberto Cannetta, ringraziare voi per essere stati qui fino a quest'ora e darvi appuntamento alla prossima volta. Grazie.